19ª lezione del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, parte prima. Abbiamo fin qui visto alcuni esempi particolarmente significativi e chiari del modo in cui Gentile intende il rapporto tra umanesimo del lavoro e umanesimo letterario classico. In forza di questi esempi, in conclusione, per Gentile occorre affermare che la cultura non si può considerare come mezzo a qualche cosa di superiore e ha il valore in se stessa. Non ha bisogno di cercare al di fuori di se stessa, cioè al di fuori dell'uomo, il proprio valore, i propri valori. È la cultura per eccellenza vera e propria, degna veramente di questo nome. È quella che si occupa e studia la realtà spirituale, non quella che prende ad oggetto di analisi i beni materiali, l'economia nel senso delle scienze positive, delle scienze empiriche, come ad esempio fa la sociologia, cadendo in contraddizioni palesi. La cultura, ancora una volta, è la scienza dello spirito, per Gentile, la filosofia. E quindi il lavoro del pensiero, la scienza del pensiero, sono termini equivalenti, appunto, espressioni equivalenti nel pensiero di Gentile, nella produzione di Gentile. Gentile sa e lo riconosce esplicitamente che molte, troppe volte sono stati posti degli interrogativi e i valori economici, i beni materiali, i beni di consumo, per così dire, sono stati considerati preminenti, degni della massima considerazione e quindi di essere presi in considerazione sopra ogni altra cosa. E questo è avvenuto e avviene sempre di più a scapito, continua Gentile, della letteratura, della poesia, della stessa filosofia, della formazione umanistica di tipo classico, in definitiva rinascimentale. Si è messo addirittura in risalto la loro inutilità, cioè l'inutilità della poesia, della filosofia, considerandole superflue per il sostentamento, per i bisogni primari, materiali, gli unici che sembrano degni di essere considerati, presi in considerazione e apprezzati come degni della massima considerazione. Però, come dire, per Gentile tutto questo discorso è da considerare, è da riconsiderare e precisare in maniera adeguata. In che modo? Tante volte, dice Gentile, cito qui letteralmente, è stato domandato da chi cerca il valore di tutto, dal semplice punto di vista economico, a che serve la poesia? Si potrebbe aggiungere a che serve la filosofia, a che serve la letteratura, a che serve l'arte. Per citare, dice Gentile, una delle più alte cime, una delle più alte vette della vita spirituale, nelle quali par davvero si raccolga e si sublimi tutta la forza della vita dello spirito. A che serve la poesia? E ancora una volta si potrebbe aggiungere ad integrazione del testo di Gentile, a che serve la filosofia? È un interrogativo che Gentile si pone, si è posto ripetutamente. A niente, si conclude, dice Gentile, comunemente questo è il risultato a cui si arriva, la valutazione, o meglio, il deprezzamento, come dire, la valutazione estremamente negativa della filosofia, della poesia, delle arti. Col pane, continua Gentile, ci possiamo sfamare, con la poesia e con la filosofia non possiamo far niente quando la possediamo. Intanto, badate, dice Gentile, la poesia non si possiede avendo in tasca il libro in cui è stampata. Lo stesso discorso vale per la filosofia, così come si possiede il pane quando sia stato acquistato. Quando l'uomo abbia versato il sudore della sua fronte nel solco che ha seminato, quando ha raccolto la messe e del grano ha fatto il suo pane, quando questo pane si reca alla mano, il pane è già in potere dell'uomo e serve e tutti sentiamo quanto serva. La poesia invece non si possiede quando si abbia nelle mani semplicemente il libro, bensì quando il libro si legga. Lo stesso discorso si potrebbe tradurre in termini filosofici. Non basta prendere un libro, non basta avere in tasca o in mano un libro per avere la filosofia e per poter cogliere ciò che significa filosofia, bensì quando il libro si legga, quando il libro si gusti, quando la poesia o la filosofia risorga nell'animo del lettore con quella stessa vita, in quella stessa luce divina in cui sorse dapprima nell'animo del poeta e nell'animo del filosofo. E quando si possiede la poesia, come l'uomo possiede il suo pane, che cosa può fare? Si potrebbe domandare, dice Gentile, ulteriormente ci si potrebbe chiedere cosa può fare della poesia, cosa può fare della filosofia. Si risponde comunemente niente. Anche in questo caso una risposta estremamente chiara, estremamente negativa. È stato detto che la poesia, la filosofia, le arti sono delle sublimi inutilità, perfettamente inutili, non servono a niente. E quindi a che pro occuparsi, a che pro impegnarsi nel produrre testi di filosofia, testi di poesia, nel produrre opere d'arte? A che servono? Non si mangiano, non soddisfano i nostri bisogni primari. E proprio questo è stato detto che sono delle sublimi inutilità. Niente di ciò che costituisce la vita dello spirito e che rappresenta la meta che l'uomo si sforza sempre di attingere, si può considerare grado ad una conquista ulteriore, continua Gentile, mezzo per la soddisfazione di un bisogno. Quindi non si tratta di strumenti, non si tratta di mezzi nel caso della poesia, nel caso della filosofia, nel caso delle arti, per raggiungere qualcosa, per raggiungere una meta, per attingere qualche cosa. E non lo si può, non li si può considerare appunto ancora una volta come grado per una conquista ulteriore, mezzo per la soddisfazione di un bisogno. Niente si può perciò considerare veramente come utile. Eppure, continua Gentile con estrema decisione, la poesia o l'arte, la filosofia, la letteratura in generale. La verità, ciò che rappresenta un fine supremo dello spirito umano, questo è il valore assoluto. Qui si tratta, dice Gentile, in altri termini, non di beni consumabili a discrezione, ad libitum, non della pagnotta o di un pezzo di pane o di un qualsiasi strumento per soddisfare un bisogno contingente. Un bisogno puramente contingente, ma si tratta appunto nel caso dell'arte, della letteratura e della filosofia, del raggiungimento dell'ideale da perseguire per raggiungere il fine supremo dello spirito umano. Questo è il valore assoluto, questi sono i valori per Gentile che effettivamente contano. Gli altri servono in maniera del tutto contingente. Per averli in mano, per averli in tasca, per soddisfare determinati bisogni puramente materiali che una volta soddisfatti non hanno più altro compito, sono strumenti, dei mezzi per la soddisfazione, ancora una volta, di un bisogno. Invece alla meta suprema a cui ogni uomo naturalmente aspira, naturalmente tende, qui ci sarebbero da fare dei paragoni, del parallelismo con una famosa espressione medievale, in particolare di San Tommaso, cioè il fatto che l'uomo tende naturalmente a vedere Dio, c'è un desiderio all'interno, nel più intimo dell'uomo, di tendere per tendere appunto al desiderio di vedere Dio. Lo stesso contadino, dice Gentile, che si curva sulla terra e faticosamente dissoda la zolla che deve fecondare col duro, penoso lavoro, sente anch'egli spontaneamente, proprio perché si tratta di un desiderio intimo di ogni uomo normale, in ogni condizione normale, qualunque sia la funzione dell'uomo, qualunque sia il mestiere che l'uomo svolga. Dice, persino nel caso di un contadino che ha a che fare col duro, penoso lavoro della terra e deve dissodare le zolle, dice, anche egli sente spontaneamente, senza che nessun filosofo, senza che nessun poeta, senza che nessun artista glielo insegni, e quindi senza ricevere nessun incitamento dall'esterno, sente, dice, ad un tratto il bisogno di liberare al volo il suo sentimento, di sciogliere il proprio animo in un'espressione liberatrice nel canto. E perché questo bisogno, secondo Gentile, perché questa aspirazione che è innata, per così dire? Egli ara la terra per produrre il pane, per produrre quel bene. È il bene fondamentale della vita dal punto di vista puramente economico, dal punto di vista materiale, contingente, perché pensa ad altro, perché appunto sente di poter esprimere, di poter dar vita ad un'espressione liberatrice, di sciogliere il proprio animo verso qualcosa d'altro. Egli per Gentile non può farne a meno. La sua natura, cioè quindi è connaturato questo desiderio, è connaturato il desiderio e l'urgenza, la necessità del discorso filosofico, del discorso poetico, del discorso artistico e del discorso letterario. La sua natura, quindi persino la natura di un contadino, lo porta a pensare a qualcosa di superiore al pane e superiore ad ogni bene economico, a quella meta suprema verso cui tutti naturalmente tendiamo e a cui a volta, in ogni istante della vita, si può essere sicuri che l'anima umana si elevi per trovare pace. Questo è il senso della filosofia, questo è il senso della pedagogia per Gentile. E lo vedremo nelle lezioni successive, nelle lezioni seguenti, vedremo le implicazioni di questo discorso sul terreno tipicamente pedagogico, educativo. Questa, dice, è la suprema vetta e da qui il senso fondamentale e l'importanza suprema del discorso filosofico, perché mette in chiaro questi valori, la meta suprema. Il valore supremo assoluto a cui tutti naturalmente tendiamo e a cui a volta, ripeto il testo, in ogni istante della vita si può essere sicuri che l'anima umana si elevi per trovare pace. Noi possiamo, dice, restare semplicemente col desiderio di un'arte sovrana, lasciandone il privilegio agli spiriti più grandi. Possiamo restare per tutta la vita col desiderio della scienza di cui non sentiamo dentro di noi il genio inventivo, la capacità di allargarne l'estensione, di accrescerne la profondità. Ma sia che noi siamo poeti, sia che non siamo, sia che siamo filosofi nel senso tecnico del termine, sia che non siamo, cioè non lo siamo, sia che siamo letterati, artisti, sia che non siamo, continua Gentile, sia che noi siamo scienziati, sia che dobbiamo apprendere la verità degli altri, e cioè indipendentemente dalle nostre capacità personali, indipendentemente dal nostro genio personale e dal nostro livello, appunto, per quanto riguarda la precisazione tecnica di questi aspetti. Per Gentile, sia che dobbiamo apprendere la verità dagli altri, sempre la nostra vita spirituale è rivolta verso la luce della bellezza, verso la luce della verità che intravediamo e riusciamo ad avere per noi proporzionata alle nostre forze, sia pure con il limite delle nostre forze, dice Gentile, che possono variare, ad esempio per un genio. un contadino, per un'altra persona, per un altro individuo, però pur nella differenza appunto di capacità intellettuali c'è questa comune aspirazione verso un desiderio, verso una meta di questo genere.